Buonasera, buonasera, ciao Max.
Buonasera, buonasera a tutti.
Come stai?
Bene, bene, sono molto felice, molto contento, sono anche poco stanco, anche se in questi giorni mi sono fatto un po' di mazzo. Come vedi c'è un'altra location, perché praticamente ho rimesso a posto tutto lo studio, che era diventata un magazzino e una soffitta, e l'ho fatto ritornare a fare quello che dovevo, per cui era nato, cioè uno studio e con delle scrivanie. Ancora diciamo che devo metterci, però abbastanza bene, via, insomma, abbiamo fatto abbastanza.
Diciamo che i nostri ascoltatori aggiungeranno questa cosa nella lista delle cose che non ne frega un cazzo.
Certo, però no, per dire che non sono stanco, perché ho fatto un sacco di cose fighe, quindi sono molto contento.
Bene, allora stasera...
Invece come stai?
Io benone, stasera mi sento così, ho voglia di cazzeggiare, perché dopo Sacchetto da Elica, dopo Bonino da Rai e dopo la Cacciatori, una delle più grandi, forse la più grande campionessa di pallavolo in Italia, stasera abbiamo trovato un coglione come noi, no scherzo Stefano.
Non è vero, è una persona bravissima.
Bravissima. Ciao Stefano, benvenuto. Max, fallo
entrare.
Eccolo
qua, pam!
Non partite benissimo, cioè, come partiamo, dire, Bidone, un benvenuto d'eccellenza. Vabbè.
Noi siamo molto contenti. Siamo molto contenti di averti qui. Anzi, eri dall'inizio un nome dei papabili e finalmente ci sei.
Finalmente sei papa, un po' come Bergoglio, dopo qualche fumata sei diventato anche tu il nostro papa. Allora, Stefano,
diciamo che per la vostra carriera è un po' un punto d'arrivo, no? Diciamo,
sì, sì, assolutamente.
Esattamente.
Dopo di te sarà un problema.
Nel senso dopo che di dopo sarà di me un... basta.
No, chiudiamo. No, dopo di te sarà un problema, capito?
Dicono tutti
non, è, non è facile.
Allora, Stefano, lo diciamo sempre, per chi non ti conoscesse, per cosa sei ricordato un po' come Troy McClure? Per cosa ti ricorderanno i posteri e anche i poster?
Forse vi ricorderete di me, come diceva lo stimato Troy McClure, che tra l'altro saluto, è un caro
salute,
amico,
okay, per aver creato il collega.
Insieme ad Alessandro Bonino, per avere creato il sito spinoza.it, che è nato più o meno, pensate, 15 anni fa. Pensare che un sito internet possa avere 15 anni, a me onestamente mi fa rabbrividire, anche perché comunque ci avevo 25 anni, quindi onestamente tanta acqua è passata sotto i ponti. Questa è la prima cosa. Poi secondariamente però ricordato per vari attentati e crimini minori.
È che non è poco, insomma.
Allora, quello però è più interessante, diciamo, più interessante, cioè con le donne, con le tipe fa più carino, insomma. Ok, sì, sei un nerd che fa blog, ma in realtà quando dici guarda, sono stato un terrorista che ha attentato alla vita di chi? Di chi hai attentato la vita, Stefano?
Sì. Allora, l'attentato a Belpietro, quello, non so se ve lo ricordate, quello.
Sì. Quindi, eri diciamo, tu eri il mandante o l'artefice? Sì.
Posso dire che no, l'artefice non esiste perché non è mai successo, però il mandante ideale, quello diciamo che ha dal lato ideologico ha delle responsabilità, posso dire che probabilmente sono io, però insomma credo che sia tutto in prescrizione ormai, quindi tra l'altro era citato nel primo libro di Spinoza questo episodio, che tra l'altro ricorre proprio in questi giorni il suo 10° anniversario.
Ascolta Stefano, ce lo vuoi spiegare un attimo per chi non ha memoria, insomma, dell'attentato a Belpietro?
Allora, ci fu una sorta di c'era Belpietro che era scortato come tanti direttori di giornali, adesso vado a memoria perché non ricordo bene neanch'io, però pare che la sua scorta avesse esploso un colpo di pistola, cioè avesse sparato l'agente di scorta verso una persona che pare si fosse avvicinata alla casa di Belpietro con intenti bellicosi, però non si è mai trovato né un colpevole bellicosi, cioè intenti diciamo violenti, però non si è mai trovato né la prova che questo attentatore sia esistito davvero, né il proiettile che questo attentatore dovesse avere eventualmente sparato, si è trovato solo il proiettile sparato dalla guardia di Belpietro, che quindi io ipotizzo essere stato uno specchio, praticamente la guardia si è specchiata di colpo,
si è specchiato
come quando sei in casa al buio che c'è lo specchio ma non te lo ricordi, ti fa un po' paura e ha sparato a sua immagine.
Esatto, per dire, si è autosparato.
Episodi della storia d'Italia che verranno, credo, ricordati forse da pochissimo, ma è anche compito di Spinoza ricordare queste piccole cose di nessuno.
Queste sono piccole perle. Ma veramente sono passati 15 anni da Spinoza?
Sì. Sembra impossibile. È la prima volta, per primo a me sembra impossibile, però è un sito che ha la sua età, oramai è 15 anni, si avvicina alla maggiore età. Nessuno lo pensava quando è nato, perché alla fine le cose di internet, voi sapete, anche Facebook è più giovane Facebook di Spinoza, Google più o meno siamo lì, insomma. Google ha qualche anno in più di Spinoza, ma non tanti, quindi insomma è una prova di resistenza dovuta al fatto che comunque continuiamo a divertirci, quando una cosa ti diverte è anche molto più leggero lavorarci.
Stefano, riuscite a gestirla sempre tu e Alessandro, tutti e due, Spinoza ancora imperterriti e tosti? O c'è qualcun altro?
Allora, le vite dei fondatori e dei primi, diciamo, padri fondatori sono profondamente cambiate. Immaginate voi dove eravate 15 anni fa, cioè capite che il tempo che uno poteva avere 15 anni fa, giovane di belle speranze, ora non è più lo stesso. Quindi il sito ha notevolmente rallentato la produzione, però visto che comunque una battuta al giorno, cerchiamo sempre di twittarla almeno una, e notiamo che c'è molto affetto intorno a Spinoza. È chiaro che non c'è più quella produzione, per esempio, di libri, di serate, di eventi che c'era una volta, anche perché comunque adesso ci sono realtà più nuove che giustamente sono nate, insomma è anche un po' cambiato il gusto, il modo di vivere su internet,
però
un periodo in cui non c'era Facebook, forse non ce ne rendiamo conto, ma Facebook non c'era quando è nato Spinoza. La gente doveva cliccare sul sito, proprio andare sulla pagina del sito spinoza.it, una cosa che oggi è impensabile.
Stefano, poi magari ne parliamo più tardi, perché abbiamo promesso di non parlarti di lavoro, se questo può essere considerato un lavoro, insomma, però ecco, lo possiamo dire.
Spinoza non è lavoro, perché io non guadagno niente.
No, è vero. Però, insomma, lo possiamo dire, Spinoza ha segnato un po' il passo di una certa tipologia di sarcasmo partecipato e partecipativo, no? Quindi poi sia Spinoza, ma anche la palestra di Luttazzi all'epoca avete fatto un po', siete stati un po' l'avanguardia rispetto a un lercio, tutte le pagine sono arrivate poi successivamente.
Assolutamente, anche poi quelli di Lercio, molti sono nati nella palestra di Luttazzi, che io comunque ho sempre e continuo a stimare tantissimo, perché all'epoca quel tipo di umorismo lì, molto preciso, molto sagace, sull'attualità in Italia c'era solo lui a farlo, quindi di questo gli va assolutamente reso merito. Certo che c'è anche un rovescio della medaglia, che è il fatto che ora tutti su internet si sentano battutari o autori comici,
spesso...
Di battute brutte se ne leggono tante, di questo mi sento un po' responsabile, perché una battuta brutta per me veramente, anche se a farla è un altro, per me è proprio una ferita al cuore, capito?
Sei un po' la Nikon dei battutari. Ascolta,
che poi, aspetta un attimo, che adesso qui gli voglio dire un'altra cosa, che poi tra l'altro Spinoza, proprio perché oramai è veramente un veterano, anche mi viene in mente trasmissioni come Propaganda o come Gazebo prima, e comunque metà della trasmissione è fatta con le battute dei vari social. Tecnicamente si può anche dire, no, che un po' forse hanno preso un po' da voi. Che dici, o no? O la vedi proprio come tutt'altra cosa?
Sì, poi... Ma devo dire, i social, proprio la cosa dei social, di portarli in TV quasi mai ha funzionato, perché comunque tu non puoi semplicemente incollare un tweet, farlo vedere in TV e fare così del minutaggio, come si dice in TV, cioè occupare del tempo con la roba dei social. Ora lo fanno tante trasmissioni, lo fa anche Striscia la Notizia, per esempio, però rispetto alle altre trasmissioni, Gazebo prima e Propaganda poi ha avuto il merito di creare una community, cioè il social non è scollato da tutto il resto del programma, è parte del programma,
è parte del programma, esatto.
Ogni interazione che viene richiesta del social di propaganda dei numeri altissimi, quindi onore al merito loro, perché comunque Zoro è nato sui blog, è uno che sui social ci mastica da ancora prima che nascessero. Io conosco Zoro dal 2005 più o meno, quindi quando ha cominciato commentando il Grande Fratello, che insomma era un linguaggio nuovissimo per quel tempo, lo faceva per il sito Excite, che ora credo non esista nemmeno più, insomma stiamo parlando di preistoria di internet e non vorrei fare scappare i più giovani, però siamo tutti figli di qualcuno e qualcosa, di un linguaggio che abbiamo magari assimilato, rimescolato e aggiornato.
Stefano, perdone, a proposito di figli di, che ricordi hai della tua carriera di arbitro?
Bellissimi, meravigliosi. Però è una delle cose delle quali vado più fiero nella vita, adesso senza retorica, perché oltre al fatto di avermi insegnato a resistere agli insulti, che è una cosa che sui social assolutamente è una dote che non hanno in tanti, cioè quando tu sei bersagliato da tutti e sei veramente San Sebastiano con le frecce che arrivano da destra e a sinistra, rimanere zen è un compito molto, molto difficile. Però avere fatto l'arbitro, cioè essere stato circondato fisicamente da dei calciatori o dei tifosi che ti volevano veramente prendere a cazzotti, fa sì che tutto quello che succede dopo, cioè le bagattelle su Twitter, sono poca cosa. Cioè quando esci da uno stadio scortato dai carabinieri insieme alla terna arbitrale, a quel punto tutto il resto, cioè come avere fatto il Vietnam un po',
se esatto. Certo. Quindi, in che categoria?
È la palestra più grande, è quella. Io ho fatto l'arbitro fino a serie regionali, l'eccellenza, e poi sono arrivato a fare l'assistente arbitrale, il guardaline, fino alla serie C. Quindi devo dire, avevo anche delle prospettive, ho fatto varie...
Adesso sezione Cesena. Andreoli
di Cesena, è inutile stare lì a vantarsi, però insomma quando d'estate si fanno le amichevoli delle squadre di Serie A, è comunque una roba che dici, cacchio, però ho fatto l'amichevole della tal squadra col tal giocatore, sono tutti bei ricordi, anche se fare l'arbitro oggi è come fare il magistrato, cioè bisogna essere un po' folli, un po' matti, antropologicamente diversi, avrebbe detto qualcuno ai tempi.
Stefano. No, perché io in realtà tutte le persone che conosco, tutti gli amici che hanno fatto gli abiti, li trovo tutte persone brillanti che insomma sono anche affermate nella propria carriera, quindi collego anch'io questa capacità di gestire le persone, gestire anche i momenti di difficoltà, rispetto a riuscire a garantire che 22 persone in una serie di eccellenza, una terza categoria, non si uccidano o uccidano i propri genitori. Ma la cosa che più mi preme sapere è se poi hai avuto qualche avance sessuale nell'ambito della tua carriera da arbitro, da parte di tifose, di mogli di presidenti o cose, insomma, di nello spogliatoio, cose indicibili.
Allora, i film L'allenatore nel pallone e quelli con Alvaro Vitali, Paolo Roberto Cotechigno, che insomma credo che i cultori che hanno un po' più di anni conosceranno,
sì, immaginate,
sono finzione, cioè nell'arbitraggio non c'è mai stato niente del genere, anzi ci mancherebbe altro. Poi l'arbitro, quando arriva nella città dove deve fare la partita la sera prima, è comunque tenuto a un rispetto di regole, orari, andare a letto, mangiare leggero, rigoroso. Poi chiaramente c'è anche chi ha sgarrato, però insomma uno ci pensa due volte, perché purtroppo fare carriera non è facile. Tutti partono con l'ambizione di andare a arbitrare i mondiali, no? Poi però purtroppo gli arbitri di Serie A sono 20 e gli arbitri in Italia sono più di 30.000, quindi pensate quanto è stretto l'imbuto per arrivare ad alti livelli. Io c'ero quasi, poi però ho preferito un po' la cialtronaggine, diciamo, perché fare il mestiere di intrattenitore, andare in giro a fare le serate, eccetera, eccetera, oltre a rubare del tempo, non era esattamente compatibile con, diciamo, l'attività dell'arbitraggio, che è un'attività molto quadrata e rigorosa.
È ligia, eh? Giusto? Come? È molto ligia.
È molto, certo, sì, devi essere un professionista. Io dai 18 anni, quando ho cominciato a arbitrare in seconda categoria, fino a quando ho arbitrato e fatto il guardaline a 35 anni, io uscivo ogni weekend in cravatta col completo. Da quando ho smesso non ho più portato, credo, una cravatta. In parte perché ho preso 10 kg e quindi non mi stanno più bene, in parte perché quella fase oramai è andata, ora solo t-shirt di pessima qualità, peraltro.
No, no, ma io e Max abbiamo, insomma, no, quella di Max è bella, quella di stasera, la mia è quella della radio, quindi anche qui la pessima qualità cerchiamo di garantirla un po' come il programma di stasera.
Ma non è vero, la maglietta della la t-shirt di Radio Incredibile io la adoro, perché tu la snobbi?
No,
così
era così per fare la battuta
brutto,
facile,
brutto, brutto, malefico.
Stefano, oggi per poterti intervistare con qualche spunto interessante ho riascoltato il tuo speech al TED, come dicono i fighi, a Roma, peraltro uno dei più visti in Italia sul canale YouTube, e condividiamo io e te l'odio per gli
storici. Come no?
No, no, è vero, i dati, i numeri parlano, condivido con te l'odio per lo storytelling e gli storyteller, lì dove storyteller sta per creare una finzione, una truffa per raccontare qualcosa. Allora, tu sei sposato, fidanzato, accompagnato, in che punto della tua vita sei?
Sono fidanzato, la mia compagna è di là, perché condividiamo, ho voluto mettermi in cucina apposta per lasciarle la sala con la televisione, insomma, con lasciarle tutti i comfort per non monopolizzare l'appartamento, che essendo a Milano, gioco forza, purtroppo è piccolino, perché qua, ragazzi, a parte l'occhio del ciclone, del Covid e tutto il resto, insomma, non è una città granché economica.
Però, per tirar su le fighe, come direste in Romagna, quanto è utile lo storytelling?
È una domanda. Allora, lo storytelling, io non è che odi lo storytelling in senso largo, odio chi a ogni costo, anche di fronte a un bambino che inciampa o di fronte a un cane che abbaia, deve costruire una narrativa fatta di prosopopea, di musica, perché poi lo storytelling, anche quello teatrale, è molto spesso abbinato alla musica o certe trasmissioni che vanno a creare un'epica dell'inutile, perché di fatto di questo stiamo parlando. C'è una vignetta di Altan che io mostro nello speech che vede due dialogare, e uno dice all'altro: stai facendo la cacca? No, è la narrazione del mio defecare, è la stessa cosa. Senti come vista sotto la lente dello meglio. Storytelling è tutto diverso, è tutto più bello, appunto. Insomma, no, lo storytelling funziona perché è una merce che vende, continuerà a vendere, forse un domani ci sarà un rigetto di tutta questa epica, forse c'è già adesso questo rigetto, secondo me, perché alla fine tutti quei post anche su Facebook emozionali che raccontano ogni gesto quotidiano come eroico, onestamente ne vedo un po' meno adesso rispetto che non qualche anno fa, quindi siamo sulla strada giusta. Però dietro lo storytelling purtroppo spesso c'è tanta fuffa e una povertà di idee che si nasconde dietro all'uso, per esempio, dell'inglese a cazzo di cane, come per esempio la stessa parola storytelling, se fosse in inglese, ma fosse raccontare le storie,
narrazione,
una robetta più povera, nessuno ce la filerebbe.
Ma quando eri single facevi un po' di storytelling?
Storytelling nell'arbitraggio è fondamentale, più che nell'essere single, che cambia poco, insomma. Nell'arbitraggio tu devi vendere le tue decisioni a un pubblico esigente, quindi è come essere a teatro, devi essere convincente, perché molto spesso l'arbitro non è sicuro, ma l'arbitro non può permettersi di mostrare insicurezza. Quindi quando a volte ti capita da arbitro, tu fai un fischio, non puoi tornare indietro perché faresti una figura del cacchio, però nel contempo ti rendi conto che hai sbagliato. E questo capire che hai sbagliato, perché magari c'è un rigore che tu assegni così perché il fischio ti esce per qualche ragione, e poi tu vedi però che la palla è andata da un'altra parte, che sicuramente il difensore era in anticipo, ma non puoi tornare indietro su un rigore perché faresti una figura da beduino, non c'era e non c'è tuttora nei campi dove ero abituato ad arbitrare la possibilità di rivedere le azioni, e quindi devi vendere con un po' di storytelling una cosa nella quale non credi nemmeno tu, che è proprio la sintesi del venditore, del televenditore, no? Cioè, ora ti vendo una cosa, ma neanche io ci credo, però sono talmente bravo che te la faccio digerire. L'arbitro migliore, i vari Collina, i vari Rizzoli, i vari arbitri che sono arrivati ai massimi livelli, hanno arbitrato le finali mondiali, non è che fossero i migliori perché erano quelli che facevano meno errori, ma erano quelli i cui errori tu accettavi più volentieri, perché trasmettevano un'autorevolezza tale che tu passavi anche sopra all'errore.
Mi piace questo modo di... Sì, hai fatto una bella narrazione.
Ha visto?
Senti, ma quando ti accorgevi di una cavolata, facevi compensazione? Compensavi un po'?
Questa è la famosa domanda del secolo, perché uno dice, uno è portato a rispondere no, ovviamente, ci mancherebbe altro.
È umano compensare.
Però sai, è umano. E poi ci sono il fallo, non è una questione bianco o nero, il fallo è sempre qualche cosa che tu interpreti. E quando senti che c'è il vento che tira da una parte, tu, non so, è facile assecondare questo vento, magari perché c'è la squadra di casa che protesta, perché è convinta di aver subito un torto. Sono meccanismi che il grande arbitro riesce a metabolizzare ed espellere. Quando invece tu ti metti in testa che devi fare un altro errore per compensare un errore, è la volta che la partita finisce in 7 contro 8 e tu esci con 8 cartellini rossi.
Gran casino.
E tutto il resto, è certo.
Max, te lo lascio. Ragazzo.
Sì, no, ma vabbè, adesso ci mancherebbe. Io ho ascoltato con molto interesse.
E anche perché devo dire, sono molto interessante stasera. Mi stupisco io stesso di quante verità.
Ti stupisci? Allora, adesso ti faccio un quiz.
Oddio.
Tony, Eddard, Rob, Delicious, Redgold. Questi nomi hanno tutti lo stesso cognome.
Vabbè,
a che o a chi si riferiscono?
Beh, se lo chiedi a Stark, che è il mio pseudonimo da blogger, da enigmista, penso che si tratti di mele, no? Sono le... Hai elencato delle varietà di mele, mi sembra. Sbaglio?
Mi. Ci sei, ma non proprio. Non, io ho detto chi o che. Quindi sul che è una di queste è una mela, che è la Delicious. Ok.
Dici Red, forse dicevi Red.
Red Gold?
Non lo
Vabbè,
so.
Vabbè, dai, te lo dico io. Red Gold è una pesca, Delicious è una mela, Rob e Edgard sono padre e figlio di Il Trono di Spade e Tony è Tony Stark di Iron Man.
Certo, ma infatti la cosa bella è che nessuno di questi è l'ispirazione del mio nickname che è Stark, perché non esisteva Il Trono di Spade.
Infatti la domanda è: come nasce Stark?
Sì, poi non credo che freghi molto. Io poi a me non piace il trono, non piace granché Il Trono di Spade, quindi non l'ho mai seguito né mai amato. Stark, che è anche un libro di Edward Bunker, credo, ma... il mio Stark viene da un libro di Stephen King che si chiama La metà oscura, dove c'è questo scrittore che praticamente ha un alter ego letterario che per qualche ragione prende vita e comincia a compiere dei delitti, quindi lui, questo scrittore, viene accusato di questi delitti perché questo alter ego lascia le sue impronte in giro e ha le sue sembianze, quindi è una copia esatta, però in realtà non è lui, ma è un alter ego che prende vita ed è l'essenza della cattiveria, quindi questo doppio cattivo che è una specie di Mr. Hyde per il dottor Jekyll mi affascinava, divoravo i libri di Stephen King quando avevo 14-15 anni, tuttora adesso sono grandissime letture, penso che sia uno che, se non avete mai letto, leggetelo perché è veramente uno scrittore.
Chi è la tua metà formidabile?
Com'è il titolo del libro che hai preso ispirazione per il Nick? Non me lo ricordo.
La metà oscura, The Dark
Hour. La metà oscura. Okay.
Stefano, appunto, c'è questo doppio, questo alter ego che, sai, in letteratura il doppio cattivo è un topos, diciamo, molto, molto usato.
Stefano, perdonami, chi è o cos'è la tua metà oscura? Se ce l'hai, ce l'avrai.
Boh. Ma io credo di essere la metà cattiva, credo di essere io. Cioè, da qualche parte c'è una metà buona.
Che è in giro,
no,
per il
in
mondo.
No, in realtà sì, la metà oscura. La metà oscura è quella che non riesco a fare stare zitta fino in fondo, ma sto allenandomi, perché tutti noi abbiamo una parte più, non so come dire, una parte che a volte vorrebbe gridare e non lo fa. Quando magari leggi qualcuno su Facebook che scrive delle scemenze, allora vorresti metterti lì a commentare tutto, a sbugiardarli, poi però ti chiedi ma perché devo perdere tempo, fatica per avere ragione su Facebook, che è veramente la moneta di minor valore, perché serve solo a te per farti sentire contento e andare a letto magari sogghignando, a quello lì glielo cantate, ho scritto un commento, ci ho messo 35 minuti e sono fiero di me stesso, ma chi te sen cura? Cioè, quando tu impari il valore vero di questa moneta, cioè del gradimento social, che a meno che tu non sia un influencer, è pari a zero, a quel punto vivi molto meglio, vedi scrivere gente, anche magari parenti, cioè gente a cui sei legato, quindi che doppiamente ti dispiace vederli scrivere cose che non stanno né in cielo né in terra. Nel momento in cui tu riesci a far passare oltre queste cose senza incacchiarti, allora diciamo che sei arrivato a un po' come il Siddhartha, stai arrivando al Nirvana.
Al Nirvana. Allora, su questo punto qui, allora, io t'ho conosciuto, credo 2008-2009, Frenfeed. Ti seguivo su Frenfeed. Te lo ricordi Frenfeed?
Frenfeed è nel mio cuore, perché è il social più bello, è il social più bello del mondo. È un social,
era, come purtroppo.
Sempre, sì, mi piace ricordarlo com'è, cioè mi piace pensarlo vivo, Frenfeed, perché alla fine Frenfeed, la maggior parte di chi ci ascolta non l'avrà mai sentito nominare, quindi questo è un discorso tra me e te e pochi altri in Italia. Però era un social network nato prima di Facebook e poi è stato comprato da Facebook, che ne ha assorbito molte funzioni, come per esempio la timeline in tempo reale, gli stessi like li ha presi da Frenfeed, cioè ha assorbito tantissime cose da questo social, che però aveva una caratteristica che, essendo molto essenziale, non aveva tutti quei fronzoli, app e cagate che servono a farti distrarre rispetto al contenuto. Lì c'eri solo tu con quello che scrivevi e basta, non c'era la chat, tutto quanto avveniva, sì, potevi mandare messaggi privati agli altri utenti, ma la maggior parte delle cose avvenivano appunto alla luce del sole, e lì se uno era un cretino, aveva un giusto pudore perché sarebbe stato demolito da tutti, cioè
è vero, ma
puoi dire che era un elitario, perché è facile fare un social quando si è in quattro gatti e tenerlo, diciamo così, pulito. Su Facebook non potrebbe accadere, però ai tempi diciamo che ci pensavi due volte prima di scrivere una cagata, perché c'era comunque sarà perché comunque gli utenti era tutta gente, comunque bene o male, che poi è diventata famosa. Lo stesso Zoro, se non sbaglio, era su Frenfeed,
sì.
non vorrei sbagliare.
Sì, ma anche Alessandro. Tu Alessandro l'hai conosciuto lì o lo conoscevi prima?
Lo conoscevo ancora prima, Alessandro Bonino. Stiamo parlando.
Ah, beh, sì, è vero, perché giustamente per Spinosa, perché l'avevate aperto nel 2005, certo.
No, ancora prima, perché quando nel 2003 abbiamo aperto entrambi i nostri blog, 2002-2003, eravamo cugini di blog, perché i blogger non avevano nessuno strumento social per potersi pubblicizzare tra loro. Esisteva solo il blogroll, il famoso trackback, che era questo strumento per cui se tu linkavi qualcuno poi a lui veniva una notifica, c'era una specie di proto tag, diciamo così, e quindi tu dovevi basarti sul passaparola e leggevi ogni sera, perché comunque alla fine tutti noi, anche se non c'era TikTok, Instagram, quando vedevi chi ha visualizzato la mia storia, comunque andavi a vedere ogni sera il contatore del tuo blog. E se erano arrivate 50 persone, stappavi lo champagne, perché comunque di quei numeri si parlava, eravamo veramente, veramente in pochi. Ora, chiunque può produrre contenuti. Ai tempi dovevi saperti installare una piattaforma di blogging, cioè non era facile. Comunque avere un blog aveva le sue difficoltà, i suoi scogli iniziali.
Assolutamente.
Chi non era motivato abbandonava.
Stefano, ci stai raccontando di una gioventù passata il sabato e domenica in giro per i campi più duri e il resto della settimana passata in maniera anche un po' nerd sulla tastiera. A che età hai avuto il primo rapporto sessuale?
Beh, sembra evidente che comunque è stato poco tempo fa.
L'altro ieri.
Diciamo che questa combo non ha aiutato, questa combo di fare l'arbitro, fare cose impopolari tipo, non so, a parte i blog, ma i blog sono venuti dopo, cioè prima spippolavo anch'io, mi montavo i computer, mi montavo il PC da solo, cioè queste cose che notoriamente attirano l'altro sesso, e poi unitamente un'altra
pare
cosa ancora, che è la passione dell'enigmistica.
Enigmistica, quello è un altro argomento scacciafiga.
Donne così proprio.
A mucchietti.
Capirete che non è stata un'adolescenza facile, è stata un'adolescenza molto solitaria. Diciamo che io alla quarantena ero già abituato da
adolescenza. No, ma dove l'hai conosciuta la tua prima volta? Dai, io sono così, Max si fa le domande un po' social. Cioè, la tipa della tua prima volta, dove l'hai conosciuta? Come l'hai conosciuta? In che modo, se lo possiamo dire?
Ma non vedo che interesse possa avere. Dirò la verità, in treno. Da.
In treno.
No, perché la scorsa volta abbiamo avuto Maurizio Cacciatori che ha detto che aveva scoperto di essere incinta a Malpensa. Invece te che hai conosciuto la tua prima lei in treno, quindi ci fa assoluto piacere. A proposito,
poi siamo stati insieme 4 anni, cioè non è stata una roba successa in treno, cioè
in treno, un lungo corteggiamento,
una lunga storia. Tutti
4 anni in treno.
Un Lecce Milano, sei partito a Lecce e a Milano, insomma, hai copulato. E Stefano, no, a parte gli scherzi, durante la quarantena anch'io ho portato il mio figlio di 6 anni a fare parecchia enigmistica, no? Perché era il modo migliore per passare il tempo. E ho visto un tuo video su Instagram in cui spiegavi un rebus, che non ho capito se l'hai scritto te o meno, quello sul far arare... Te lo ricordi? Hai fatto un video su Instagram?
Sì, vabbè, adesso. Sì.
Quello è tuo?
Era dichiarare fa, cioè. No, quello è un rebus della settimana enigmistica. Io ne ho pubblicati non tanti negli anni passati, nella settimana enigmistica di rebus. Comunque tu non è che disegni rebus, ma li proponi e poi la settimana enigmistica ai suoi disegnatori e tutti i rebus sono firmati da un nickname. Che appunto il mio è Stark, quindi se trovate un rebus di Stark sappiate che l'ho fatto io, ma adesso non mi ci sto dedicando più di tanto. Però mi piace fare i tutorial per risolvere, perché siccome ho un po' rispolverato la passione, stando chiuso in casa, gioco Forza, uno si attacca ai suoi hobby, e ho pensato che poteva essere un servizio pubblico far risolvere alla gente, insegnare alla gente a risolvere questi giochi della settimana enigmistica, che magari uno se la compra, si fa 3 parole crociate e poi la chiude. Invece c'è un sacco di roba divertente da fare, però magari uno è spaventato perché non ha nessuno che gli insegni e non è facilissimo risolvere certi giochi. Quindi sul mio Instagram, che è stark.je, Starkie, adesso ve lo scriverei perché è complicato, ma fate Stark come Stark di Iron Man, poi J di Juventus e di Empoli. Lì c'è una serie di video, saranno oramai una decina, dove spiego come si risolvono i giochi della settimana enigmistica. È una cosa che anche questa proprio immaginerete il seguito pullulante, però comunque c'è gente che mi manda poi le foto via messaggio dei giochi che è riuscita a risolvere grazie al mio tutorial, quindi questo mi investe anche di un ruolo sociale.
Davvero, perché seguendo il tuo video, quello sul far arare, ho scoperto che dietro al rebus, io ero fermo ai rebus di Bugs Bunny, no? Dove c'era la carota, il coniglio e la palla, e bastava mettere insieme le 3 parole. Ho scoperto in realtà che dietro ai rebus c'è una sorta di legislazione, c'è una grammatica che ho scoperto con i tuoi video. E te poi... a tua volta come l'hai scoperta questa grammatica del rebus?
Chiaramente l'ho ereditata da mio padre, che comunque, sai, quando una rivista gira per la casa da che sei piccolo, poi un po' chiedi, sei curioso, allora mio padre, che è un bravissimo, eccellente solutore e anche lui compositore di rebus, mi ha un po' spiegato i rudimenti, poi appunto la passione è venuta da sé, con una passione certa per il linguaggio, per la scrittura, per la musicalità delle parole, perché quando tu risolvi un rebus devi entrare dentro la testa di chi lo ha creato, perché per esempio nel rebus tu non puoi, se la soluzione è palla, tu non puoi disegnare una palla, devi chiaramente disegnare qualcos'altro che componga con le lettere la parola palla. C'è uno dei rebus più semplici che è F arco, cioè lettera F di Firenze su un arco, lettera M di Milano su delle pere, F arco, M pere, far compere. Così. Si parte da qui, poi si va avanti con quei rebus difficilissimi che analizzo nei miei video. Andateli a vedere, perché anche se non siete esperti di enigmistica è un bel esercizio anche di elasticità mentale, perché ti metti in testa questi geni che hanno fatto questi rebus pazzeschi e dici come cacchio gli è venuto in mente.
Che rapporto hai con tuo padre?
Ma guarda, direi generalmente eccezionale, viviamo in altre città perché comunque io mi sono trasferito a Milano oramai da parecchi anni, lui è sempre rimasto in Romagna, adesso gioco Forza, non ci vediamo da Natale, credo che sia il periodo della mia vita più lungo che ho passato senza vedere i miei genitori, questo mi pesa abbastanza, però insomma ho ottimi rapporti con mio padre, anche perché anche mio padre qui, questo non ve l'ho detto, ma era un arbitro di
quindi... buon livello. Ci ma sono, guarda, dei geni nel DNA.
Nel DNA ci sono tanti geni, sì, in effetti te lo confermo. Però, a parte questo, quando tu decidi di fare l'arbitro è perché, bene o male, è perché è qualcosa che ti è familiare, perché molti arbitri, anche oggi di Serie A, sono figli di arbitri degli anni 80. di Serie A, perché capita spesso lo stesso Pairetto, cioè ci sono tanti arbitri che sono figli di altri arbitri. Perché? Perché che un ragazzo si appassiona all'arbitraggio quando tutti i suoi amici giocano a pallone è veramente dura, devi avere un po' di spinta. Poi mio padre non mi ha mai in nessun modo incentivato o invogliato a fare l'arbitro o ha desiderato che seguissi le sue orme. Fortunatamente non è quel tipo di padre, di questo lo ringrazio. Tutto ciò che ho fatto l'ho fatto in autonomia, anzi a volte contro quello che lui voleva, perché diceva: ma chi te lo fa fare? Ti piglierai un sacco di insulti, cosa che in effetti è successa. Però è una cosa che per il carattere poi rafforza, quindi diciamo che ho preso molto, sì. Poi nessuno dei due è esattamente zen fuori dal campo, però quando eravamo in campo, insomma, abbiamo imparato tanto.
Bene. E quindi, ascolta, adesso non fai più l'arbitro, ma altri sport? Pratichi qualcosa? Allora, che ti piace? Oppure che ti piacerebbe fare, che magari vorresti o non l'hai mai provato? O magari stai facendo?
Io ho sempre giocato a calcio e a basket, che sono i miei sport della mia adolescenza. Poi qui siamo veramente al chi se ne frega proprio totale, però comunque da quando ho smesso di arbitrare, e l'arbitraggio soprattutto a alti livelli è un lavoro, perché comunque tu hai ogni mese dei test atletici, ti pesano ogni tot mesi, ti fanno il culo se sei 2 chili più dell'altra volta, devi superare i test di velocità, comunque c'è un controllo. Una volta che è venuto meno questo controllo, io ho fatto l'arbitro per più di 20 anni, quindi questo controllo della forma fisica ce l'ho sempre avuto. Una volta che ho smesso, che mi sono trovato abbandonato a me stesso, lì ragazzi è stato il tracollo fisico, ve lo dico proprio in assoluta sincerità. Ogni volta che mettevo le scarpe per giocare a calcetto, riuscivo a infortunarmi allacciandomele, tanto proprio la disabitudine allo sforzo fisico. Quindi ora il massimo può essere montare un mobile dell'IKEA, questo è il mio concetto al momento di sport. Poi ogni tanto si va a corricchiare con la fidanzata, ma insomma cose molto molto blande.
Sì, quindi praticamente hai smesso, sei diventato il classico tiratore di coriandoli.
Ecco, perché anche i calciatori, no? Io ammiro quei calciatori che hanno fatto una vita da professionisti, sempre con le diete, le cose, tutto, eccetera, che rimangono in forma, anche tipo Paolo Maldini, che è in forma come quando giocava. Io lo ammiro in maniera sconfinata. Invece c'è quei giocatori, tipo i vari giocatori, magari un po' più verso il Vieri, verso il Totti, verso il Cassano, che già magari quando giocavano non si regolavano.
Una volta ma anche il Maradona, anche Maradona. Livello.
Sì, la Maradona, appunto.
Lì è un altro fuori livello. Anche Ronaldo, un fuori livello.
Stefano, ma anche allora... Ronaldo, il fenomeno, ha i suoi problemi di peso, chiaramente. È colpa sua, però insomma ce li ha. Ecco, io sono un po' di quella razza lì.
Stefano, ti abbiamo conosciuto quindi arbitro, blogger, smanettatore di PC, smanettatore di Rebus Enigmistica. Come nasce poi il contatto con l'autoriato televisivo e poi la radio?
Beh, è nato per caso, come sempre ti dirà chiunque fa l'autore televisivo. Nessuno ti risponderà a meno di qualche figlio d'arte. C'ho la passione per fare l'autore televisivo fin da piccolo. In realtà tu l'autore televisivo è un lavoro che manco sai che c'è. Tu guardi la TV, non immagini quello che c'è dietro un programma. Sono banalità, stessa cosa vale anche per la radio e qualsiasi prodotto di intrattenimento e di spettacolo. Poi però, grazie a una serie di combinazioni fortunate, nate grazie in parte a Spinoza, perché comunque Spinoza... Nel momento in cui Spinoza ha cominciato a esistere anche come libro, quindi qualche cosa per cui venivi chiamato, invitato alle feste, ai festival, ti costruisci un giro di conoscenze per cui facendo un saltino lì e un saltino di qua ti conquisti la fiducia di qualcuno, magari perché sei bravo, qualcuno dice: senti, ma tu scrivi battute, prova un po' a mandarmi 2 cartelle su questo argomento. E così da cosa nasce cosa, diciamo, e grazie a Luca Bottura, che è giornalista e autore, oltre che speaker radiofonico, insomma una persona, un amico, una persona dalle mille anime, sono finito a fare il ragazzo di bottega da Maurizio Crozza, che comunque è un punto d'arrivo rispetto, credo, a chiunque faccia l'autore televisivo, pensa a lavorare per Crozza. Ecco, io è stato il primo lavoro da autore televisivo che ho fatto, scrivere per Crozza. Un giorno non sapevo che esisteva l'autoraggio televisivo e il giorno dopo ero nella sala autori con Andrea Zalone, Alessandro Robecchi e tutti gli autori stimatissimi di Maurizio Crozza, rispettosamente a imparare e ogni tanto con molta timidezza a dire una cosina anch'io, perché alla fine c'hai veramente una timidezza totale a azzardare una battuta davanti a questa gente, quindi devi avere anche un po' di tosta e buttarti, saperti buttare.
Ma com'è che questa è pura curiosità, che ovviamente questo è il minuto che magari si parla un po' di lavoro, ma poi promettiamo che smettiamo subito. Però è interessante la cosa. Spiega come funziona proprio il come si creano le battute per un autore, perché poi in realtà ogni autore ha un suo lessico, un suo modo di proporsi, un modo di atteggiarsi. Cioè, voi autori, scrivere qualcosa per Crozza o scrivere qualcosa per... che ne so, non me ne viene un altro in mente, su Geppi, che per esempio hai lavorato anche per lei.
Certo.
Cioè, come ti poni, come livelli la cosa? È interessante questa cosa, capirla. Beh, se riesci in poco, ovviamente, deve essere...
Lo dico in pochissime parole. Allora, il primo ingrediente è la stima verso l'artista, che deve esserci, perché puoi anche lavorare con qualcuno che non stimi, però risulterebbe veramente difficile.
Certo.
Fortunatamente... ho sempre avuto fortuna, non mi è mai capitato, ho sempre lavorato con artisti molto grandi e che stimavo anche fuori magari dal lavoro. E l'altra cosa è saper essere camaleonte, perché l'autore fa un altro tipo di lavoro rispetto all'artista. Devi considerare sempre che l'artista ci mette la faccia. Tu puoi pensare che una battuta sia la migliore del mondo, ma se non entra nel lessico, nella chiave, nel gusto dell'artista, l'artista
la mimica anche.
Butterà via senza pietà. E se tu sei uno che se la prende, che si attacca, si affeziona al lavoro che fa, sei perduto a fare questo mestiere, perché fare l'autore vuol dire buttare via il 90% di ciò che pensi, ciò che inventi e ciò che scrivi. Il 90% viene buttato via, e ancora sono stato basso con la percentuale. Però uno pensa che magari scrivere il copione, la battuta, sia l'ingrediente principale del lavoro di autore. In realtà il lavoro d'autore è anche un'altra cosa, che anche questa è molto più sottile, cioè il fatto di creare la situazione, capire qual è il personaggio da parodiare, perché si parla di parodie con Crozza, qual è il personaggio, da quale angolazione prenderlo. Sì, potremmo farlo così. Ho visto nascere cose molto particolari che magari si discostano dal personaggio, perché ora l'imitazione non è mai un'imitazione pedissequa e rigorosa. Crozza stesso non è che somigli tantissimo a tutte le figure, i personaggi che imita, però riesce a coglierli con una chiave particolare laterale, come per esempio quando faceva Marchionne, il compianto Marchionne, non da tutti ma comunque compianto, faceva Montezemolo, faceva Marzullo con le interviste vere. Io ho avuto Gasparri in trasmissione, la Meloni, gente insomma il Marzullo finto le intervistava con domande cattivissime che i politici ancora si lasciavano fare. Ora quella cosa lì è venuta meno, perché diciamo che ci si rimette se il comico non ha peli sulla lingua, venire sbugiardato da un comico magari che ti fa delle domande che nessun giornalista ti fa mai, perché in Italia siamo abituati all'ossequio verso l'ospite in maniera totale. Quindi non solo la battuta, il testo, ma il testo molto spesso arriva alla fine di un lungo percorso di studiare il personaggio, come lo possiamo caratterizzare, quale può essere la chiave di questa parodia, cosa farà la spalla, cosa dirà il comprimario. Cioè anche Geppi, per esempio, aveva un programma che io ho fatto, si chiama G-Day, era un programma quotidiano faticosissimo, partivamo alle 10 del mattino senza niente, andavamo in onda alle 7 di sera con un'ora di programma, e c'erano gli ospiti. Che domande fare agli ospiti, in quali attività coinvolgerli? Cioè molto spesso il testo di Geppi era l'ultima parte, anche perché Geppi aveva ed ha una caratteristica geniale, che è la capacità di improvvisare, e quindi qualsiasi battuta che tu improvvisi e arriva all'impronta risulterà sempre migliore di una battuta scritta e fredda. Il lavoro dell'autore di quel programma lì, di Geppi, era costruire il mondo intorno a Geppi, che girasse, che filasse liscio, e poi una buona parte di lavoro era dare fiducia a Geppi che andasse e facesse quello che sa fare benissimo, cioè gestire il rapporto con le persone. Geppi ha fatto tante dirette televisive, cioè dirette Instagram in questi giorni di isolamento, ed aveva sempre la capacità anche davanti a uno sconosciuto di tirare fuori qualcosa. Geppi in questo è una con pochissimi uguali in Italia, perché riesce a tirare fuori qualcosa anche di umano dalla persona che ha davanti, senza mai essere, porsi a un livello superiore, che è l'errore che fanno in tanti, no? A questo è uno scemo, io lo piglio per il culo, no? Anche di fronte al caso umano, Geppi mantiene una sua grazia, quindi riesce magari a prenderlo sì in giro, come magari giustamente è, però vabbè, adesso sto trascendendo nell'elogio di Geppi Cucciari, ma per dire che comunque ogni artista è assolutamente diverso, come ogni programma è diverso, anche nello stesso artista può fare più programmi e doversi comportare e rapportare realtà completamente diverse.
Certo.
Stefano, perdonami, bello. Non so per quale motivo, appena ti avvicini l'audio si sente meglio, quando ti allontani scende un po', però va bene, non è un problema.
Ma commetto che se esco si sente ancora peggio.
Esattamente. Ascolta, quanto ti manca la Romagna stando a Milano, visto che poi la Romagna ha una bellissima scuola comica, anche una verve comica nel DNA, cioè alla fine hai esaudito tanti sogni, anche magari sogni che non avevi, però ora stai in un piccolo appartamento a Milano, hai pagato caro questo sogno?
No, vabbè, lasciamo perdere, ho esaudito solo sogni che non avevo, che credo non si possa desiderare di meglio. In realtà la Romagna mi manca pochissimo, perché alla fine c'è molta Romagna anche qua, la gente oggi si sposta, non è più come una volta, insomma, quindi ho un giro di amici romagnoli qua, molti colleghi, c'è un autore stimato, Luca Restivo, che è autore di Alessandro Cattelan, che è un ravennate barra faentino, ora non voglio sbagliare, che magari ascolta e se la prende, perché quel campanilismo lì, per esempio, io non ce l'ho mai avuto, di dire la Romagna, come si sta bene in Romagna, certo, però avendo avuto la fortuna di girare tanto, sia con l'arbitraggio, che comunque mi ha fatto toccare tutte le regioni, sia poi facendo le serate varie di Spinoza, ho capito che alla fine tutti i campanilismi, quando vanno oltre, sono profondamente sbagliati e basati su uno stereotipo positivo. Quando gli stereotipi però sono negativi sulla nostra terra, ci incazziamo. Però siamo i primi a portare avanti quelli positivi, e così è troppo comodo. Dire che la Romagna è solatia, è calda, certo, è verissimo, ma anche in Romagna è pieno di stronzi, come in tutti i posti del mondo. Nel momento in cui tu smetti di innamorarti tanto e troppo della tua regione, della tua zona, forse cresci un po' di più, diciamo.
Però alla fine, se vuoi, lo stereotipo è anche diciamo uno degli ingredienti del successo di Spinoza, no? Perché la comicità di Spinoza, oltre,
è un ingrediente della comicità.
Ma allora sei, diciamo, sei un detrattore o sei un sostenitore dello stereotipo?
Ma lo stereotipo va comunque sempre trattato, lo stereotipo non è il piatto, lo stereotipo è l'ingrediente, e tu puoi mettere un pizzico di un ingrediente come lo stereotipo dentro una battuta, dentro un racconto comico, per renderlo comprensibile, perché non è che possiamo improvvisamente abbandonare gli stereotipi sono ciò su cui la comicità è fondata, e anche quando tu vai a negare uno stereotipo, che è lo scopo della comicità, ti porta verso un luogo dove tu pensavi di arrivare, poi ti prende e ti fa cambiare strada, cioè ti accompagna verso lo stereotipo e poi ti abbandona o ti butta in un burrone e tu lì sei spiazzato, e la risata viene sempre da uno spaesamento di chi ascolta la battuta o il pezzo comico, per cui uno stereotipo fino a se stesso non fa più ridere nessuno, posso ridere al bar, posso darmi di gomito tra i 3-4, per dire umorismo da bar, che poi nel bar si è sempre fatto ottimo umorismo, quindi anche dire umorismo da bar in senso deteriore è sbagliato. Però lo stereotipo deve essere accompagnato da qualche cos'altro che lo eleva. Anche le imitazioni, le caratterizzazioni di un personaggio famoso sono basate sullo stereotipo, poi però lo abbandonano e ti portano da un'altra parte. Nel momento in cui tu lo stereotipo lo sai gestire, diventa un ottimo ingrediente, però è chiaro che lo stereotipo è come il brodo, non... puoi metterlo e fare un ottimo risotto, ma a furia di mangiare brodo dopo un po' ti viene da vomitare.
Senti, la radio invece come nasce l'amore per la radio?
La radio nasce da Guglielmo Marconi anni fa, e...
Che salutiamo.
Allora, ti dico, la radio nasce come tutte le altre cose per caso, sempre capitolo sogni che non sapevi di avere, no? Per me fare radio ogni mattina su Radio Monte Carlo è meraviglioso, perché mi dà un contatto umano con le persone, quelli che ascoltano la radio, che sono un'umanità che tu non puoi controllare. Quando sei su Facebook o su Twitter puoi controllare l'umanità della quale ti circondi, no? Cioè io posso eliminare chi non la pensa come me e avere un Facebook pulito di gente più o meno affine ai miei gusti.
La sulla tua bolla.
In radio, quando ti arrivano i messaggi, hai detto una stronzata, magari tu sei convinto della cosa che hai detto, ma devi rispettare e capire che c'è anche un altro mondo che non la pensa come te. Quindi la radio è un ottimo esercizio, sempre di quel capitolo, allargare gli orizzonti, no? Però insomma, un giorno mi telefono a Radio Monte Carlo e mi chiedono, senti, ma che ne diresti di fare radio per noi? Io non avevo fatto mai radio, avevo solo fatto delle piccole apparizioni a un programma di Radio 24, anche alla Zanzara, perché con Cruciani ero stato spesso ospite ai tempi dell'esplosione di Spinoza, dicendo battute, cosette così, ma sempre in maniera estemporanea, senza mai pensare che ne avrei fatto un mestiere. Invece da Monte Carlo, il padrone di Radio Monte Carlo, quello che ai tempi era il padrone, mi ascolta per caso e dice chiamiamo questo tizio, e da allora sono 8 anni che lavoro a Radio Monte Carlo, devo dire, non credo che avrei potuto desiderare di più.
Che poi rispetto allo standard di Radio Monte Carlo, te sei stato un po' un'eccezione, cioè forse una prima eccezione a quello del mondo di Monte Carlo, per come la conosciamo. Anzi, la conoscevamo, ora è cambiata sicuramente.
Aveva già cominciato un cambiamento, diciamo. Io quando sono entrato ho fatto il mio primo programma era con Deborah Villa, con Andrea Sambucco, alias Ruggero dei Timidi, stimatissimo cantante comico, insomma c'erano già delle figure laterali a quello che si definisce oggi il bravo speaker, che è un personaggio sempre meno presente nelle radio, perché oggi se tu guardi certi palinsesti ci sono personaggi che vengono da realtà molto differenti, che non hanno sempre fatto radio. La radio invece è stata sempre per decenni appannaggio di chi ha sempre fatto radio, voci che riconoscevi. Da un po' di tempo invece sono aperte anche Radio Monte Carlo, diciamo, non dico le gabbie, ma è entrata anche gente un po' di straforo che porta un suo gusto, che non è il gusto dell'addizione del disco annunciato bene. Io penso di avere una voce terrificante, eppure per qualche strana ragione sono piaciuto a qualcuno e quindi eccomi qua a fare della radio, sì.
Max?
Allora, prima parlavamo di regole, parlavamo di modi di vivere, no? Leonardo ci fa questo commento, perlomeno ci fate questa domanda. Nella vita di tutti i giorni le segui le regole? Oppure al di là del quando eri arbitro, che ovviamente le dovevi seguire e le dovevi far rispettare?
Allora, è una domanda che ha una risposta elegante e una risposta sincera, quindi darò
le puoi fare le no, puoi no. fare entrambe se vuoi.
Darò quella sincera. Allora, quella sincera, che io, a parte il fatto di essere nato appunto arbitro, perché ho cominciato a 15 anni, quando sei praticamente un ometto, tutto da costruire, diciamo, quindi ho avuto sempre un'educazione, un rispetto delle regole. La verità è che ho una paura fottuta di finire nei guai, quindi questa è la mia prima, il mio primo freno all'anticonformismo è quello di, oddio, se faccio qualcosa finisco in galera oppure faccio una brutta figura, quindi ho sempre cercato di seguire le regole e cerco di seguirle anche adesso, ma non perché non abbia voglia o desiderio di anticonformismo, ma perché poi molto spesso seguire le regole è anche più comodo, insomma vivi benissimo, non ho questa ansia di fare il sovversivo. Durante l'isolamento ho seguito le regole proprio, non ho trasgredito, non ho ospitato, non ho espatriato, non ho fatto corse o jogging in debito, anche perché chi ci ha voglia di andare a correre, cioè posso fare finta di essere un eroe che non sono uscito a correre, ma la verità è che chi ci ha voglia di andare a correre, onestamente.
Allora, durante la quarantena, visto che parlavi di quarantena, durante la quarantena, quanto hai cucinato? O hai cucinato? Tantissimo. Oppure cucina la tua compagna?
Cuciniamo tutti e due. Io c'ho un po' questa cosa di non avere mai imparato veramente a cucinare, è un mio cruccio, quindi sto cercando di riparare in ritardo comprando libri di cucina e sperimentando piatti bislacchi, cioè quelle cose un po' fusion, capito? Cioè, però in realtà, il mio grande cruccio è che sono romagnolo, non so fare la piadina, non so fare la sfoglia.
È un problema,
ma perché purtroppo nasco da una società matriarcale su quel lato, che insomma uno che un ragazzino che negli anni 90 diceva voglio imparare a fare la piadina, veniva preso così sul ridere, in realtà sarebbe stata un'abilità della quale potrei menare vanto oggi, sapere fare la sfoglia. Mia nonna la sapeva fare benissimo, mia mamma anche, però è una cosa che evidentemente al figlio maschio non era
concessa questa
penso
cosa.
Che anche nelle Marche sia così, adesso forse è un po' cambiato, ma negli anni 90
no, è vero,
lo figuriamo,
è vero.
Primogenito, figlio unico, quindi non dovevo fare niente, ero il principino della casa.
Anch'io. Quindi il lievito l'hai preso, quindi il lievito, capisci a me, il lievito, quanto lievito hai preso? 3-4 kg di lievito, quanto lievito hai preso durante la quarantena? Oppure non l'hai preso proprio?
Ho preso tantissimo lievito, stato anche nella borsa nera, ho preso anche a volte, sai, quelle cose che fai, no? Non trovi la farina, i siti che ti mandano la spesa a casa non hanno la farina nel lievito, allora fai gli acquisti, quelli impulsivi, no? E sono arrivati 10 kg di farina e quindi niente, 10 kg qua, 10 kg là, tutta quella massa, tutto quel carboidrato, tutta quella fibra da qualche parte sarà finita.
Esatto, ok.
Dove esattamente non lo so, okay. Però dovete arrivarci, capito?
Ok, Stefano, va bene.
Ti senti un po' addosso la sindrome del clown, ovvero il fatto che chi è costretto a far ridere poi nella vita è molto pagato? Ti chiedo questo perché i nostri ascoltatori, tanti stasera si aspettavano un personaggio molto, molto elettrico e molto eclettico e istrionico, invece hanno trovato un personaggio molto calmo, molto pacato. La stessa cosa c'è successo con Germano Lanzoni, alias il Milanese imbruttito. Anche lì aspettavamo un personaggio dai mille colori, invece abbiamo trovato un personaggio quasi malinconico. E invece lì dove abbiamo trovato persone dal passato triste, dal presente ancora più triste, abbiamo trovato un'intervista molto più brillante, molto più rock. Ce l'hai anche tempo questa sindrome del pagliaccio, del clown?
Mi sta dicendo che l'intervista è stata una rottura di coglioni, ma posso...
No, no, allora, a parte questo, adesso sei stato molto pacato,
perché io leggo tra le righe e penso questo.
No, allora, questo. Un pochino sì, perché ogni volta che ho cercato di lanciarti qualche segnale mi sei hai rallentato, però sei stato anche molto, molto pacato, anche nel modo di parlare, sei stato molto trattenuto. Ma la stessa cosa, ripeto, abbiamo avuto ogni volta che c'è il personaggio comico rimane guardingo, rimane anche un po' malinconico. Te la senti addosso un po' questa malinconia del clown?
Ma no, io semplicemente... A me piace far ridere molto. Se devo tenere una battuta non la tengo quasi mai, anche in contesti inopportuni. Sai, quello che è meglio perdere un amico che lasciare andare una battuta, insomma. Quindi sono... di quella parrocchia lì, però chiaramente far sempre ridere, minchia, è una cazzo di condanna, ragazzi. Io non so come fanno quelli che ci mettono la faccia e lo fanno di mestiere, gli stand-upper, cioè quelli sono tutti eroi, secondo me. Io fortunatamente lavoro dietro le quinte e se una battuta non fa ridere non è che non ci dormo la notte. Sì, l'autostima è ferita, però quello che fa veramente la figura del cazzo è il comico che la dice quella,
certo,
battuta. Quindi non direi che si tratta di una sindrome, perché non sono, il mio lavoro non è il palcoscenico. Se fosse il palcoscenico forse sarei imbottito di Xanax per riuscire a tirare avanti le giornate. Mi dispiace, è stata un'intervista noiosa, scusate.
Non dico questo, dico che hai avuto un cazzo
se volete.
No, ma Stefano, hai avuto un tono molto pacato, cioè è un tono quasi English invece che romagnolo. No, ma
invece, Stefano, sì. Aspetta, gli faccio una domanda io che mi interessa capire, al di là sempre del lavoro, ho visto su Facebook che hai postato qualche giorno fa, quando c'è stata la replica dei 10 comandamenti di Benigni.
Sì.
Ma lì hai scritto, cioè lì in realtà, cioè, la cosa era molto seria, al di là che ovviamente Benigno ogni tanto ci metteva qualche battuta sua, ma quelle battute lì erano scritte o erano venute di getto a Benigni? Cioè, nel senso, voi autori lì che cosa avete fatto in quel tipo di lavoro lì?
Allora, vabbè, aspetta, intanto temo che ci siamo... Voi mi sentite bene quando parlo?
Sì.
Perché io, un altro motivo per cui forse non riesco a interfacciarmi bene è che sento, temo che, di avere un ritardo clamoroso rispetto a voi, quindi scusatemi se a volte comincio a parlare tardi. Rispetto ai 10 comandamenti, In origine quelle erano due serate che nascevano dentro
sì, un mondo. Sì, nel 2014 erano state due, me le ricordo.
Che era quello di Mafia Capitale, che era appena esplosa, quel caso di Buzzi, Carminati, eccetera, eccetera. E ai tempi ognuna di quelle serate partiva con una decina di minuti di pezzo comico sull'attualità, che in questa riproposizione della Rai, dovendo rendere le due serate una sola e sintetizzare, è stata, diciamo così, eliminata.
Sì, l'hanno tagliata.
Anche perché quelle battute lì oggi non avrebbero più senso, perché erano proprio sull'attualità, sui fatti del giorno, sulla contingenza. Non c'era nulla di improvvisato dentro, anche le battute che sembravano venire fuori erano di copione, ma il copione dei comandamenti è opera di Benigni, e io sono stato con lui, nel senso che abbiamo revisionato, abbiamo fatto molte prove, l'abbiamo aggiustato insieme, perché comunque Benigni è uno che scrive solo a mano, cioè un personaggio d'altri tempi.
Veramente?
Ancora ai tempi sì, quando deve farsi un appunto lo scrive a mano, quindi io ribattevo tutto, ascoltavo, sbobinavo, cioè il mio lavoro è stato di manovalanza, però il genio comico lì è assolutamente Benigni. È chiaro che in quella parte tagliata c'erano un po' di battute mie e degli altri autori che poi sono state, per ragioni di agilità televisiva, giustamente eliminate, però credo che sia uno comunque dei lavori televisivi ai quali sono più affezionato sicuramente, perché pensare di fare una roba del genere credo che solo Benigni la potesse fare. Ricordiamo che era una diretta, due dirette di due ore senza pubblicità, senza nulla, solo Benigni col suo leggio e il testo dei comandamenti, e io che non sono esattamente un credente, quindi mi sono approcciato a quel testo lì con uno spirito molto critico, e alla fine tutta la narrativa porta a una conclusione molto laica quella serata, se
vero
di vederla. Quindi non è un inno cieco alla religione, alla fede, anzi è un inno.
No, assolutamente, anzi, assolutamente.
È chiaro che i Dieci Comandamenti, uno pensa, sì, ma Benigni non è più quello di... Però, insomma, un artista, ragazzi, evolve, e se non ha avuto un'evoluzione Benigni, ditemi voi chi ce l'ha avuta. Poi si può anche pensare che Benigni continuasse a fare Mario Cioni fino a 60 anni, però onestamente mi sembra bello che un artista evolva anche come livello.
Io l'ho trovato veramente veramente bella e me le ricordo effettivamente adesso che mi ci ha fatto pensare bene, sia nel 2014 quando le due serate effettivamente c'era quel pezzetto comico iniziale, e adesso tutta la puntata non c'è stata, quando l'ho rivista adesso 15 giorni fa, quando è che è andata in onda? 10-15 giorni fa. E effettivamente è proprio bello, bello, bello. A me è piaciuto molto, e anch'io sono della tua stessa parrocchia, chiamiamoci così.
Anche agli spettacoli di Dante, ad alcuni dei suoi spettacoli di Dante, devo dirlo, ma senza che ce ne sia bisogno, ma sento qualcuno ogni tanto dire che Benigni ha fatto una roba facile, si è buttato su Dante, però
sì, ciufolo.
Riempite voi palazzetti dello sport, teatri, parlando della Divina Commedia, di un poema scritto 700 anni fa, che lui tra l'altro conosce e ha studiato con una passione che io non ho mai visto nessuno curare, e informarsi su un tema come Benigni sulla commedia. Benigni viene citato a volte anche dai dantisti, proprio perché la sua lettura della commedia è una lettura personale che però abbraccia tante visioni di tanti studiosi, e la stessa cosa per i comandamenti. La quantità di libri che si è letto, si è studiato Benigni per comporre quel testo, è una cosa che io non ho mai visto fare da nessun altro artista.
Che rapporto hai con Dio? Con Dio? Dicevi che non sono un gran credente.
Ciao!
Con Dio, beh, diciamo che è sempre nei miei pensieri, lo nomino spesso, ma proprio è lì, anzi sento che è dentro di me, a volte proprio preme per uscire, tanto è viscerale il mio senso di vicinanza a Dio. Tante volte devi proprio espellerlo, perché ce n'è talmente tanto che devi tirarlo fuori, lui, i santi, la famiglia, la Trinità, buoi, asinelli, cioè diciamo che sì, c'è un rapporto un po' travagliato con Dio, però come dicono tanti, anche come diceva lo stesso Benigni nei comandamenti, molte volte anche l'imprecazione contro Dio è un segno di fede, perché comunque anche in Veneto, anche la Toscana, l'Emilia Romagna sono regioni molto anche legate alla chiesa, alla religione, eppure sono le regioni in cui tradizionalmente si, diciamo che si tirano le bordate più,
senti, più potenti. Passami la battuta, da quello che raccontavi, Bottura ha fatto con te quello che un po' Serra ha fatto con lui, no? Adesso passami il paragone. Te con i tanti scrittori di Spinoza, c'è hai qualche figlioccio, qualche ragazzo che ti ha colpito? Perché poi gli autori di Spinoza è uno strumento molto democratico, chiunque può essere un buon attore di Spinoza. C'è qualcuno a cui sei particolarmente affezionato?
Beh, ho avuto la fortuna di convogliare, per qualche strana ragione, perché io la gente su Spinoza non è che l'ho cercata, la gente andava sul sito e mandava le battute senza che ci fosse un invito a mandarle. È stato un piccolo miracolo, perché tantissima gente eccezionale si è trovata nello stesso punto della rete, nello stesso momento, e a fare la stessa cosa. E molti di questi sono diventati, poi anche dopo aver abbandonato Spinoza, perché Spinoza è stato un punto di passaggio, poi c'è gente che ogni tanto torna a scriverci, però insomma dopo 15 anni uno è anche legittimato a rompersi i coglioni e a fare dell'altro, però molti sono diventati bravi, bravi autori televisivi, bravi autori comici, penso a Cristiano Micucci che alias Mix, uno dei primissimi diciamo membri di Spinoza, che ora fa l'autore per Gene Gnocchi, per altri artisti, Alessandro Clemente, che si chiama Serena Gandhi, cioè un nickname solo per quello geniale, che è con me, diciamolo, l'ho portato tra virgolette con me nei primi lavori di autoraggio, e ora è un autore diciamo fatto e finito, che lavora peraltro tuttora con me a quelli che è il calcio. Molti altri hanno avuto altre carriere laterali nella scrittura, nella sceneggiatura, altri già lo facevano di mestiere, quindi sono trovati anche dei professionisti dentro Spinoza, anche gente che faceva già l'autore televisivo, e lo stesso Bottura, che non ha mai scritto dentro Spinoza, perché lui ha sempre, diciamo, ha lavorato da solo, da quel lato, aveva la sua community di Lateral, che era il programma che faceva su Radio Capital, diciamo, è un altro battutista formidabile, questa comunanza, diciamo, poi non mi voglio paragonare né a Serra né a Bottura, insomma, siamo nani sulle spalle di giganti, come si diceva, quindi devo ringraziare Bottura, perché a un certo punto sarà per l'istintiva simpatia, sarà per il fatto di esserci annusati e di aver scoperto che ridevamo delle stesse cose, mi ha detto: senti, vieni un po' a fare un po' di pratica e vediamo come te la cavi. È un gesto di fiducia che in tanti non fanno, per esempio, perché comunque uno arriva e c'è un'immagine che mi piace molto, che quando uno arriva dovrebbe dedicare un po' delle sue energie a rimandare giù l'ascensore, come a dire, consentire ad altri di arrivare dove è lui, anche perché tutto il lavoro di autoraggio è un lavoro di contaminazione, cioè non saremmo nessuno senza quelli che ci hanno insegnato il mestiere, ci hanno preceduto. Ma guarda un po' come sono ecumenico, potrei fare il Papa.
Sì, infatti.
Ma chi sono, ragazzi? Ma chi sono?
Veramente. Allora, sì. Ascolta, caro, la nostra happy hour volge al termine. Un'ora è volata, quindi chi dice lui di là, chi dice lui di là, glielo metto su un occhio, che è stata moscia, non è vero assolutamente, è stata molto bella. Guarda come si guardano tutti e due. Allora, vi guardate con amore.
C'ho un profilo dantesco. No, vabbè, allora,
invece io no.
Facciamo una sì. No, allora, attenzione, ci tengo a dirlo. Non ho detto che è stata moscia, ho detto che Stefano ha avuto un tono spaccato. Non è venuto qui a fare il cazzone come l'avevo annunciato all'inizio.
Racconterai quindi ai miei avvocati, caro Claudio.
Il mio si è ammazzato, quindi ecco, mi difenderò da solo, come in qualsiasi serie televisiva americana. Stefano, a proposito, un'ultima domanda velocissima, risposta secca. Se stai guardando serie, consigliaci una serie da guardare stasera dopo questa intervista moscia.
Allora, io stasera finirò di vedere, appena vi ho salutato, The Last Dance, quella su Michael Jordan, che è una serie clamorosa e strepitosa. Dopodiché vi consiglio un'altra serie un po' meno famosa, che sta sempre su Netflix, e si chiama Crazy Ex-Girlfriend, cioè l'ex ragazza pazza. È una sorta di diciamo, non so se la conoscete, la conosci, Claudio?
Io no.
L'ho vista nel sommario, non l'ho guardata ancora, tutto, però l'ho vista che c'è, mi ha incuriosito.
È una serie musicale, cioè ha molte canzoni dentro, è un mezzo musical, però appunto è un punto di vista completamente femminile su certi stereotipi, su certe situazioni della vita sentimentale, insomma fa bene a tanti uomini sicuramente guardare quella serie, anche perché prende in giro gli stereotipi sugli uomini, che è una cosa che molto spesso noi uomini facciamo verso le donne, ma quando veniamo toccati in prima persona soffriamo, ecco, è un ottimo bagno in una realtà laterale.
Com'è il titolo? Com'è il titolo, Ste?
Crazy Ex-Girlfriend.
Crazy Ex-Girlfriend.
Guardatela. Bene. Perché soprattutto le prime 2-3 stagioni, ce ne sono 4, fanno molto ridere, è diventata un cult in America, anche perché ti rendi conto di quanto cazzo sono bravi questi, cioè questi cantano, ballano, fanno tutto e ce ne sono 100.000 in America di attori di questo genere. E anche se non c'è neanche un attore famoso, la serie è stata scritta da Rachel Bloom, cioè è stata scritta tutta e interpretata dalla protagonista, quindi è un'idea veramente personale di una che capisci che ha avuto nella vita delle storie molto, molto travagliate con gli uomini, però riesce a farla diventare una cosa divertente, non è mai banale, quindi vi consiglio quella, oltre chiaramente Last Dance, perché Michael Jordan continua a spaccare i culi e sempre li spaccherà, sempre sia lodato.
No, ma ieri ho finito di vedere un film orribile che però mi è piaciuto perché aveva quella comicità anni 90, che da anni non vedevo, che è La Melissa Sbagliata, se non ricordo male. Un film di una bruttezza, però mi ha ricordato i vecchi scary movie, i vecchi American Pie, veramente orribile. Un'ultima domanda, Stefano, no, davvero poi...
Ora sono curioso, che come si chiama?
Sì, La Melissa Sbagliata, se non ricordo male.
La Melissa, ma dove l'hai trovato?
È su Netflix, sulle ultime uscite. Sì, sì. No, allora, in tanti si sono accorti che Michael Jordan in carriera faceva questo grande uso di sigari e tutti hanno detto, ma Michael Jordan poteva fare quello che vuole, insomma, per quello che faceva. Qual è il tuo vizio nascosto, Stefano? Qual è il tuo vizio, diciamo, che ti concedi?
No, io non ho vizio.
Non hai vizio? Te l'ho detto che è un pacato. Te l'ho detto che è un pacato.
Va bene, ragazzi.
Ultimamente, allora, devo dire, la crema pan di stelle mi sta un po' facendo vacillare.
Ok. Sì.
Bene, allora ti ringraziamo tanto, Stefano. Grazie veramente. È stato un piacere averti e ascoltarti e capire un po' di più chi è Stefano, non solo che cosa fa Stefano. Bello, interessante. Quindi, in bocca al lupo per tutto quello che farai, per tutto quello che stai facendo, e alla prossima, ragazzi, ci vediamo.
Buonanotte
a tutti.
Ciao Stefano,
buonanotte a voi, ciao.